Astronauticast. Astronauticast, stagione 7, episodio 18. Non credo che quella che ho fatto partire fosse la sigla che vi aspettavate, neanche quella che mi aspettavo io, se questo vi fa consolare un poco, ma scusate, è un problema. Quindi devo mettere un po' ordine nei file audio degli studios, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi, oggi è il... potevo prepararmela, il 13 marzo 2014... E vi ricordo che se avete domande e commenti, l'hashtag Astronauticast su Twitter o Google Plus è monitorato dai social tentacoli del nostro Paolo Amoroso, che testé vado a presentare da quel di Milano. Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Che è senza lower third, ma posso dire a memoria che il suo... biglietto da visita è su paoloamoroso.com, senza trattini, senza nulla, paoloamoroso.com, ma se volete veramente leggere quello che ha da dire, quello che ha da comunicare al mondo in termini di divulgazione della scienza, in termini di... Paolo parla un po' di tutto ed è sempre interessante, lo trovate su Google Plus, il suo canale principale. Bene, proseguiamo il giro da Carmagnola, Ovest Ticino, il sempiterno Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, da quel di Carmagnola, che reduce dalla Carmagnola reduce dalla fiera primaverile, quindi grande evento.
L'evento dell'anno.
Che cosa succede alla fiera primaverile di Carmagnola?
Prego.
Trasportaci per un attimo mentalmente alla fiera primaverile di Carmagnola, dici che cosa si fa.
Fiera agricola che si tiene da qualcosa come 300 e passa anni.
Ok.
Ed è una delle più antiche d'Italia. Ah. Boh, niente di più. Null'altro da aggiungere, ecco, perché comunque è diventata una fiera agricola, quindi sono gli animali, le macchine agricole, più tutto quello che riguarda una fiera normale, quindi con le bancarelle e quant'altro.
Questo non era uno spot per la Proloco di Carmagnola, visto che
no, anche perché è passata la festa, quindi non è che...
La settimana scorsa ci stavamo interrogando.
Io sono sempre quello che fa delle uscite promozionali, però vabbè.
Ah, anche l'altra volta di tu, è vero?
Eh sì.
Vabbè, un'altra uscita non promozionale, ma che ti riguarda è che tu sei un columnist per la rivista Celum. E non sta chiudendo, non è uno sponsor, ma invitiamo i nostri lettori a leggere la tua rubrica su Celum. Finiamo il giro con Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, regaliamo una soundboard a Mike, per favore, con i bottoni belli grossi.
Ma ce le ho, c'ho le icone grosse sì, sul
sì,
desktop.
Sì, sì, ce le hai, poi clicchi quello che ti pare a te. Ciao a tutti da Modena.
E ho anche pensato, ma perché ho fatto la traccia con il silenzio iniziale per risolvere quel problema di cui parlavamo prima in off air e ho detto, ma perché l'ha chiamato sigla 6-7 come quella giapponese? Perché pensavi di aver cliccato durante il salvataggio. Capita, ma Riccardo Rossi è molto più interessante dei miei problemi tecnici e lo trovate su internet come diciamo un canale principale per le tue attività, Space Humor. twitter.com/spacehumor oppure il tuo Flickr account dove ci sono immagini di tutt'altro genere ma anche quelle di Space Humor e poi c'è anche il tuo account Twitter Ricky Unreal, cioè, è facile trovarti in giro.
Esatto, questa settimana ancora niente sotto il sole per il fronte Space Humor, scusatemi ma l'ispirazione quando arriva arriva e quando non arriva non arriva.
E a proposito di saluti, direi anche di ringraziare il sito di tecnologia italiano Engine che ha annunciato questa nostra diretta, ha segnalato questa nostra diretta sulla sua pagina su Google Plus, sito di tecnologia per cui peraltro ho anch'io il piacere di scrivere, e salutiamo gli eventuali lettori di Engine che si fossero messi in ascolto del nostro podcast. E grazie ancora Engine.
Grazie Engine, per il momento i numeri sono abbastanza in linea con le nostre medie, ma magari c'è qualcuno che ci ascolterà in differita, quindi grazie e ben ascoltati se è la prima volta che ci sentite. Siamo anche un po' peggio di così, giusto per darvi un benchmark. Bene, sotto con la scaletta ci sono un paio di indicazioni one-off, un po' di cose che vogliamo dirvi perché sono time sensitive, quindi le diciamo subito all'inizio e speriamo che le ascoltiate il prima possibile e che non diventino troppo vecchie quando ascoltate la puntata. La prima, la più importante, è ISS Live. Ne abbiamo parlato più volte del sito web, vediamo se riesco anche a metterlo nella diretta. Ho dovuto cancellare il video così evitiamo spam bot e cose del genere. Eccolo qua. Lo
Forse hai dovuto eliminare
conoscerete?
l'audio. Ok,
L'audio veniva fuori dal video,
hai
credo.
eliminato il video, quindi sì.
Esatto. È la fonte di informazione in tempo reale più completa che esista per la stazione spaziale. Ci sono delle cose che normalmente sono limitate agli addetti ai lavori, come la timeline dell'equipaggio, con un buon livello di dettaglio, non super completa, ci sono anche delle cose private, ma è possibile vedere cosa stanno facendo in ogni momento gli astronauti a bordo. Già non è aggiornatissima, adesso arriviamo al problema di questo sito web, perché vedo che ci sono ancora Kotov, Hopkins e Mastracchio nella lista dell'equipaggio, ma è possibile ad esempio vedere la telemetria in tempo reale da alcune delle console della sala di controllo di Houston.
Beh, Mastracchio però c'è ancora.
Scusa, pensavo che fossero divisi destra e sinistra i due equipaggi della Soyuz. In questo momento la stazione è in contatto con terra tramite i satelliti TDRS, e quindi i numeri che vedete sono in tempo reale. C'è un feed in tempo reale di telemetria, potete vedere dati in tempo reale della stazione. Ne abbiamo parlato altre volte, non è nuovo per molti di voi, ma la novità è che questa scritta gialla in fondo alla pagina che dice che ISS Live sarà retired, andrà in pensione tra 2 settimane. È una cosa che non vorremmo vedere accadere e quindi anche chi se ne occupa penso che abbia lo stesso desiderio e invita a scrivere a Jennifer B. Price, che è raggiungibile all'indirizzo jsc-isslive @mail.nasa.gov dicendo: ehi, io lo uso. Io non so se loro guardano, che ne so, le statistiche di accesso. Io devo dire la verità, non è che ci vado spesso su questo sito, ma è molto utile per controllare quando succede qualcosa, per fare degli esempi quando si scrivono gli articoli su Astronauti News. È uno strumento di referenza, ma anche di divulgazione. E secondo
Ricordiamo
me
per
deve
esempio
esistere.
che quando Luca Parmitano ha fatto la sua concitata seconda passeggiata spaziale con acqua nel casco a luglio del 2013, abbiamo potuto seguire in diretta attraverso questo sito la ripressurizzazione dell'airlock mentre è rientrato precipitosamente dopo l'interruzione della passeggiata. Vedevamo crescere il livello della pressione e ci rassicuravamo sul suo stato, proprio vedendo che ormai era al sicuro. Allo stesso
Oppure,
modo.
recentemente col problema anche al loop dell'ammoniaca, seguivamo la temperatura dello scambiatore come andava.
Esatto, e se non sbaglio c'era anche leggevo, credo, su NASA Spaceflight, che c'era anche in previsione un API, quindi mi sarei immaginato applicazioni di terze parti che collezionavano i dati che vedete in questo momento in maniera statica, non statica, ma comunque semplicemente un numero che si aggiorna sullo schermo senza possibilità di analizzarlo in altri modi, magari delle applicazioni di terze parti per fare grafici, fare analisi di trend dei dati di telemetria della stazione. Non sarà così se però NASA chiude il rubinetto e non permette agli appassionati
Di seguire queste informazioni.
Sì, stavo aggiustando i volumi perché in chat mi dicevano che ero basso. È un problema, secondo me, perché non è la prima cosa che vedo sparire. C'erano anche internamente alla community ISS, quindi non è una cosa per il pubblico. In realtà c'era per il pubblico, c'era lo status report giornaliero che ha smesso di essere scritto quando la persona che se ne occupava purtroppo è venuta a mancare. Era stato internamente almeno sostituito da un altro status di IMC, che non mi ricordo che ufficio è, di NASA, che si occupava comunque di fare uno status almeno nei giorni lavorativi dell'attività a bordo della stazione, e che non esiste più dal 24 di febbraio, senza nessun avviso. Ci sono un po'... Era uno strumento interno, ma che veniva utilizzato ampiamente, quotandone parti nei blog ufficiali di NASA, ad esempio. È una strana tendenza, perché non credo che... Forse lo status aveva un costo, cioè una persona che si occupava giornalmente di redigerlo, ma questo qui, una volta che è messo in funzione, non penso che il funzionamento di un server sia così costoso nel grande schema delle cose. Paolo, tu hai un...
Non ho idea di cosa stia accadendo, ma invito tutti quanti a scrivere all'indirizzo email indicato della funzionaria NASA che raccoglie così questi appelli, perché se non vedono abbastanza interesse sicuramente procederanno con la chiusura di questo sito assolutamente unico. È prima volta che possiamo avere la telemetria in tempo reale di una vera stazione spaziale, di un vero veicolo spaziale attualmente in orbita, non solo in un normale browser desktop, ma persino nei dispositivi mobile. Ricordiamo che sono disponibili delle applicazioni per Android, per iPhone, quindi anche in tasca si può avere la telemetria in tempo reale dalla stazione spaziale.
Ci sono altre informazioni oltre a queste due righe gialle sul sito? Cioè c'è una motivazione, probabilmente una questione di finanziamenti, ma non...
Non ho trovato nessun'altra informazione.
Filippo dalla chat ricorda anche che hanno smesso di pubblicare le gallery sul sito NASA di missione e buttano, non tutte le foto, ma cioè, molte foto le buttano nel cartellone di Flickr, che non è, insomma, molto user-friendly. Anche io, così banalmente, per fare le vignette di Space Humor, cioè prima avevo molti più canali su cui attingere le foto, adesso è un po' tutto buttato lì così. Adesso non so se poi, chiaramente, queste cose sono collegate, ma sembra che, almeno dal punto di vista dei siti fruibili, insomma, stanno rimaneggiando un po' il tutto, non so.
È una cosa... che mi lascia molto perplesso, perché ho pensato anche all'inizio che potesse essere dovuto alla privacy o safety o qualche genere di remora nel mostrare i dati in tempo reale, e pensavo che ci fosse un piccolo delay come si fa spesso per le dirette. Quando guardate NASA TV ci sono sempre 7-8 secondi di differenza rispetto al tempo reale sulla stazione spaziale quando mostrano qualcosa in diretta. Però avevo verificato con la telemetria al lavoro, era veramente preciso nell'ordine di un paio di secondi. Non so se può essere legato a quello. Paolo faceva l'esempio dell'incidente a Parmitano, che però in realtà non dava nessun tipo di informazioni riguardo all'incidente quanto alla risoluzione dell'incidente. Loop B era comunque di pubblico dominio, che c'erano delle temperature basse. Qual è la differenza nel vedere la temperatura vera? Speriamo che
poi sì, insomma, se il problema fosse quello, Mike, cioè, al limite basterebbe, non so, togliere qualche parametro, fare un delay come dici tu, qua lo chiudono di brutto, boh.
Sì, magari diventerebbe anche complicato gestire i requisiti di un sistema di, tra virgolette, censura o delay. Insomma, andrebbe pensato, implementato, e a un costo che magari questo è meno giustificabile che semplicemente mantenerlo in esercizio. Speriamo che cambino idea. In generale il suggerimento è di scrivere a jsc-isslive@mail.nasa.gov. Sappiamo che in America le campagne di mailing funzionano di solito, ci sono dei precedenti storici, come il nome dell'Enterprise, che doveva essere chiamato, se non sbaglio, Constitution, e era stato è stato poi battezzato Enterprise perché una campagna di mass mailing di fan di Star Trek ha fatto sì che NASA cambiasse idea. L'altra cosa time sensitive è la diretta tra il 14 e il 15 di marzo, in diretta, dicevamo appunto, dalla stazione spaziale con National Geographic. Di cosa si tratta?
Sì, una trasmissione TV speciale organizzata da National Geographic in cui ci sarà una lunga diretta, almeno un'ora e mezzo si parla, dalla stazione spaziale internazionale. E gli astronauti a bordo, in particolare Koichi Wakata e Rick Mastracchio, faranno da padroni di casa con un tour della stazione spaziale spiegando quali esperimenti fanno e come si vive a bordo, e durante questo programma, che dovrebbe durare un paio d'ore, verranno mostrate anche le immagini in diretta dal centro di controllo della missione a Houston. Quindi anche in questo caso un evento televisivo, non so se unico, ma sicuramente raro, che dovrebbe svolgersi, se abbiamo interpretato bene le informazioni un po' contraddittorie e incomplete disponibili, dovrebbe svolgersi il 14 di marzo in orari americani. L'ora italiana dovrebbe essere l'una del mattino del 15 marzo 2014 su National Geographic.
Sì, l'idea è proprio quella di fare, oltre, cioè, il programma di due ore, però tenersi collegati 90 minuti proprio per seguire un'intera orbita. Insomma, il concetto era quello. E sì, quindi interessante.
Si chiama Live from Space questo programma.
Il programma, sì. Geographic.
E gli LOS permettono delle precise interruzioni pubblicitarie.
Chissà se hanno le inseriranno lì.
Sarebbe in realtà l'ideale. Vabbè, non so se sarò sveglio a quell'ora per vederlo, ma di sicuro cercherò di vederlo in differita. Che un po', diciamo che rende inutile la diretta, però...
Dalla chat specificano anche canale 403. Però.
Solo di Sky o del digitale terrestre? Perché ho degli amici che hanno Sky italiano.
Mai, non ci ho mai capito niente nella numerazione dei canali.
Io vado sull'1 e poi faccio più.
Esatto.
Va bene, passiamo invece alle notizie.
Fai più perché non ti passa più arrivare al canale 403.
Sì, vabbè, che poi sicuramente trovo qualcosa che mi interessa in mezzo e mi fermo, e quando arrivo lì siamo alla fine dell'orbita. Siamo alla fine invece della Expedition, o meglio dell'Increment 38, di cui non so chi fa parte perché sono riuscito a sbagliare leggendo i nomi davanti a me su ISS Live. Innanzitutto scusate per questo gigantesco raffreddore che ho e che quindi potrei suonare un po' chiuso. Ma dicevamo, la fine dell'Expedition 38 e l'inizio ufficiale della Increment 39 con 39 con l'undocking della Soyuz di Mike Hopkins e compagnia. Qualche dato: l'undocking ha avuto luogo alle 8:02 PM Eastern Time, quindi nella tarda serata nottata dell'11 di marzo. Erano attraccati al modulo POIX e hanno lasciato l'avamposto, lasciando a bordo il comandante Koichi Wakata e altri due membri dell'equipaggio, e sono tornati a terra dopo aver prima valutato se le condizioni dell'atterraggio del luogo di atterraggio fossero adatte. Infatti c'era una tempesta di neve, venti molto, molto forti, quindi oltre al solito team di recupero c'era anche un vero e proprio team di rescue, come si fa, come si pianifica e come si addestrano gli astronauti perché il Kazakhstan non è sempre un posto ospitale. Tutto andato bene, comunque sono atterrati alle 11:24 sempre Eastern Time. Chiedo scusa per non avere davanti una conversione delle ore e di non provare neanche a farla a mente. Questa è l'immagine della capsula sulla distesa innevata del Kazakhstan. Mentre guardavo l'immagine mi facevo una domanda e invece di cercare la risposta ho detto me la tengo così ne discutiamo nel podcast. Ma quanto spesso la Soyuz cade dritta? Perché spesso vedo le immagini della Soyuz capovolta su un fianco.
Ma forse può essere il fatto che non notiamo un effetto di selezione. Bisognerebbe contare un po', almeno nelle ultime missioni, quante volte l'abbiamo vista sdraiata su un fianco e quante volte è rimasta verticalmente, ma in genere direi che ha impressione è più frequente che cada su un fianco.
Anche a me ha impressione dava quello, solo che oggi ho visto ho cercato di fare una piccola statistica così, non è stata conclusiva, quindi ho evitato di portare dei risultati, ma ho visto anche delle immagini in cui la capovolgono, la spingono, e non capivo se la stavano raddrizzando o stortando, quindi ad ogni modo...
Una volta che si rovescia sul fianco devono girarla in modo che siano comodi da estrarre gli astronauti, quindi probabilmente la girano come una lavatrice. Scusa?
Ci sono due modi per tirare fuori gli astronauti. Una è dalla cima, dal punto in cui normalmente il modulo di rientro è collegato al modulo orbitale, e l'altro è l'oblò da cui entrano, il portello da cui entrano quando il razzo è sulla rampa.
Sì, evidentemente se rimane messo in modo che un portello è sotto e l'altro è probabilmente la posizione degli astronauti all'interno è...
Tieni presente, Mike, che non credo che ci siano altri portelli. Quello a cui ti riferisci è nel modulo orbitale, da cui entrano lateralmente. Ah, sì. Nel modulo di rientro c'è soltanto l'uscita superiore, l'ingresso, il portello
superiore. Mi pare di ricordare anche a me come stava dicendo Paolo, infatti...
Ma in effetti sì, quello dovrebbe essere il portello degli paracadute.
Mm-hmm. Sì, l'apertura che vedi è probabilmente quella del paracadute. Okay. L'apertura laterale.
Stavo pensando alla Soyuz che è stata in esposizione per qualche...
Sì, ma lì avevano praticato un'apertura...
C'era, cioè, sì, dove c'era il plexiglass, dove c'era... Cioè non il portello,
No, è il vano dei paracadute.
Esatto, hanno estratto il contenitore in modo da lasciare libero il vano che normalmente ha... uno dei paracadute, insomma, o comunque altre attrezzature che normalmente chiudono quella parte della capsula.
Ok, quindi mi stai dicendo che sulla rampa entrano dal modulo orbitale e poi devono discendere lungo la...
Sì,
sì, praticamente l'oblò del fairing del razzo dà proprio dentro a un portello che è sul modulo orbitale, poi loro scendono giù.
Il modulo che viene espulso poco prima del rientro.
Ok, quindi devono ruotare il pannello comandi anche sulla rampa. Ok. Devo ammettere che non ho mai visto un ingresso nella Soyuz dalla rampa. Ci sono immagini? Non mi pare.
C'è qualche foto, per esempio, quando fanno gli ultimi controlli nello stabilimento prima di fare il mating della capsula a razzo.
Esatto, quelle rare volte che ho visto il tipo d'accesso vero e proprio quando ancora non in rampa, perché le ultime foto della rampa sono tipicamente quelle in basso quando gli astronauti salutano, che poi presumibilmente salgono sull'ascensore per salire.
Bene, la caratteristica di questa rientro era che oltre agli astronauti a bordo c'erano anche un piccolo cargo. La Soyuz non è in grado di riportare a terra una quantità significativa di cargo, ma in questo caso c'era una piccola parte di esperimenti dello Student Space Flight Experiments Program, SSEP, una sorta di science fair, come fanno in America, degli esperimenti presentati dagli studenti che hanno avuto la fortuna di essere portati nello spazio e di essere stati riportati a terra dalla Soyuz. Un esempio è una ricerca su un batterio L. acidophilus, cresce, come si moltiplica in gravità, in microgravità, in condizioni di microgravità. È interessante perché è un batterio definito anche un buon batterio, perché ad esempio gioca un ruolo nella fisiologia umana per rafforzamento delle ossa e della salute intestinale degli uomini. Ha anche, ovviamente, senso in chiave di lunghe permanenze in microgravità del corpo umano, se ci fosse la possibilità di avere dei batteri che aiutano a mantenere la salute delle ossa, questo sarebbe un bene, ma devono essere anche ovviamente in grado di sopravvivere all'ambiente a 0G. La Expedition 39, l'Increment 39, sarà al completo quando l'equipaggio tornerà a 6 membri, e in attesa di partire sono Steve Swenson, Alexander Skvortsov e Oleg Artemiev. La partenza è prevista per il 25 marzo a bordo della prossima Soyuz. Se sono aperte le scommesse per sapere se atterrerà di pancia o di sedere. Proseguiamo con la prossima notizia, visto che ne abbiamo parlato anche tanto della Soyuz e del suo atterraggio, e parliamo della prossima missione di SpaceX.
Sì, la Space Exploration Technologies, SpaceX, ha effettuato l'8 marzo scorso il test di accensione dei motori del primo stadio, e appunto per verificare che tutto sia pronto per la missione, che è la terza missione ufficiale, la Commercial Resupply Service 3, che dovrebbe decollare il 16 marzo prossimo dalla rampa 40 di Cape Canaveral. L'accensione è andata benissimo, è stato portato a razzo in rampa, caricato con i propellenti, è stato fatto questo test di accensione, e su tutti i dati sono stati inviati per una verifica, che tutto sia effettivamente secondo i dati di nominali, e il lancio avverrà appunto domenica prossima, 16 marzo, alle 8.41 ora universale, che vale alle 9.41 italiane. L'obiettivo di questo ovviamente è una capsula di rifornimento non abitata, e trasporta 2254 kg di rifornimenti e 1580 kg di materiali torneranno a terra quando la missione verrà completata. A bordo, fra l'altro, c'è anche una tuta per attività extraveicolare americana, la EMU, ed è la prima volta che una tuta sale sulla stazione spaziale da quando le portava su lo shuttle. Sostanzialmente il discorso l'avevamo già affrontato l'altra volta, quello delle tute, che ci sarà un turnover, quindi verrà fatto il tagliando, diciamo così, a tutte le tute, proprio per il fatto che devono essere verificate tutte le componenti principali, per evitare altri problemi come è successo l'anno scorso al nostro Luca Parmitano. A bordo appunto c'è la capsula Dragon, ha una parte pressurizzata che, una volta attraccata alla stazione, viene svuotata dagli astronauti direttamente entrando nella capsula, e una parte non pressurizzata esterna che contiene anche due esperimenti che sono da montare all'esterno della stazione, e sono uno dei quali è un sistema di quattro telecamere alta definizione che inquadreranno la Terra e manderanno a terra le immagini in alta definizione direttamente dalla stazione spaziale, mentre un altro è un payload ottico che serve per delle dimostrazioni di comunicazioni laser fra terra e spazio. La cosa più importante, diciamo così, perché ormai sta di fatto essendo già il terzo volo del Dragon, sta diventando quasi un viaggio di routine questo fra Terra e la stazione spaziale, la novità importante è rappresentata dalle zampe che sono montate sul primo stadio. Queste zampe serviranno per simulare un rientro e una possibile eventuale recupero del primo stadio, evitarne la distruzione quando impatta poi con l'oceano. Il sistema di fatto, una volta sganciato il primo stadio dal razzo vettore, ci saranno i razzi di manovra che lo orienteranno in modo da girare i motori principali, i 9 motori Merlin, che sono quelli che danno la spinta principale del vettore. Li gireranno nella direzione di caduta e poi si accenderanno in un primo momento 3 motori per iniziare a rallentare lo stadio, per evitare che si possa danneggiare già solo con l'impatto con gli strati dell'atmosfera, perché scenderà a velocità ipersoniche, quindi il rischio comunque di surriscaldamento, di danni è già notevole da quel punto di vista. E poi, superata la prima parte, si accenderà un solo motore, quello centrale, per un rallentamento finale, e a quel punto verranno aperte le famose zampe, e per questo test l'atterraggio avverrà sull'acqua. Quindi di fatto sarà semplicemente un vero e proprio test per verificare tutti i parametri, verificare la velocità di impatto con l'acqua. Comunque questo primo stadio non potrà essere recuperato, perché ovviamente cadendo in mare la riparazione sicuramente sarebbe, il costo della riparazione sarebbe superiore a quello di un'eventuale ricostruzione da zero. Però nonostante questo diventa un test importante, perché permette di avere una prima prova, una prima testimonianza vera del fatto che si possano recuperare anche tutti i vari stadi di questi dei razzi vettori. E effettivamente diciamo che potrebbe essere un buon risparmio, perché i motori possono essere recuperati, più che la struttura vera e propria sono proprio i motori, tutta la parte di controllo d'assetto, tutta la parte che è il grosso del costo di uno stadio, di un vettore di questo tipo. Questo è tutto. Di fatto sì, 10 secondi dopo, quando si accende il motore per la seconda volta, il motore centrale, l'unico per rallentarlo definitivamente, 10 secondi dopo si apriranno le zampe. Ovviamente ci saranno delle navi pronte per riprendere la cosa, perché ovviamente interessa molto anche a loro. Avranno certamente la telemetria che gli manda tutti i dati, però anche visivamente è importante vedere la cosa come procede, e soprattutto è poterlo recuperare il più presto possibile per vedere le condizioni in cui si trova dopo questo rientro controllato. A te, Mike.
Forse qualcuno potrà fare il paragone tipo con i booster dello shuttle che cadevano in mare e venivano recuperati, però lì la storia era molto diversa, perché comunque ok, i booster dopo l'utilizzo galleggiavano, li recuperavano, però l'operazione di recupero e soprattutto di ripulitura di tutto l'hardware era insomma una cosa abbastanza complessa, e era un processo piuttosto lungo e insomma... Ok, sì. Si risparmiava l'involucro, però capite bene che invece qui, quando se la cosa funzionerà, si tratta di far atterrare il razzo in piedi, cioè sulla terraferma, quindi è facile anche capire il vantaggio veramente reale di questo sistema.
Sì, consideriamo anche che, e soprattutto che i booster dello shuttle erano propellente solido, e quindi non era, cioè la complessità di un propellente liquido è superiore rispetto al propellente solido, perché è semplicemente c'è una camera di combustione unica sul razzo per propellente solido, e quindi ovviamente salvare il contenitore, si salva la maggior parte del veicolo, diciamo così, mentre in questo caso un motore a propellente liquido che cade in mare comunque non è una bella cosa.
Mi chiedo come facciano a essere sicuri che l'accensione funzioni quando il carburante non è in fondo al razzo. Non si usano ad esempio i motori di ullaggio per essere sicuri che una riaccensione nello spazio vada a buon fine spingendo il razzo in avanti e
ma penso che i motori d'assetto servano per quello, controllo d'assetto anche.
Esatto, magari lo orientano già giusto, quindi poi va a pescare.
Anche perché poi quando rientra la resistenza dell'aria tende a frenarlo, quindi quando inizia a esserci questo rallentamento comunque i propellenti tendono ad accumularsi verso il basso.
Mm-hmm. Va bene. Mm-hmm. Sì, durante la decelerazione. Però
sì,
non...
sono comunque tutte cose che devono essere verificate, in effetti.
Il motivo per cui si fanno i test. Sono particolarmente però in attesa io del payload HDEV, quello che dicevi prima delle camere. Un po' perché va installato all'esterno di Columbus, un po' perché sono immagini in alta definizione della stazione spaziale, in più, oltre a quelle che già riceviamo dalle telecamere esterne, che non sono in HD.
E così, sempre una cosa pensando qui al carburante, cioè anche pensare ad esempio quando c'erano le inquadrature da dentro lo shuttle, che magari l'equipaggio faceva piccole correzioni di manovra, gli bastava pochissimo, anche un piccolo impulso, vedevi tutti gli oggetti che partivano dalla parte opposta della direzione della spinta, quindi vedrai che immagino che non ci siano grossi problemi per far scendere il carburante nel verso giusto, se tutto funziona chiaramente a dovere.
Sì, sì, resta il fatto che è diverso considerare che stiamo rientrando in atmosfera rispetto a essere in orbita, che quindi siamo in microgravità generalizzata, quindi comunque tutto è sospeso. Il primo impulso deve essere comunque fatto per accumulare il propellente quando si è in orbita, in situazione di microgravità, come siamo appunto in orbita.
Se volete vedere delle persone invece che degli oggetti che schizzano da una parte all'altra della stazione durante un reboost, ci sono anche i video di quello.
Oppure anche le persone che vanno sugli aerei a 0G, non appena si perde un attimo la caduta libera, si schiantano sul pavimento. Insomma.
Beh sì, c'è anche la mascotte che è sempre appesa sulle Soyuz, quando finisce la spinta del motore parte di solito con l'elastico che misura la forza di gravità, la mano si accelera, si vede l'elastico che si allunga, poi a un certo punto si spegne il motore e questa cosa comincia a galleggiare nella cabina. Adesso non so se non ho più visto gli ultimi lanci, però so che è stato un periodo in cui c'era quasi sempre la mascotte appesa così con l'elastico.
Sempre, sempre direi.
C'è sempre. C'è sempre.
È una consuetudine.
Cambia la mascotte, però...
Beh sì, ognuno ha la sua, sì.
Bene, invece torniamo in Italia, ma nel contesto più internazionale che si possa desiderare, con la nuova nomina direttore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'esplorazione, dillo tu Paolo, di Simonetta Di Pippo.
Nel periodo della Giornata Internazionale della Donna, quindi l'8 marzo del 2014, è stato annunciato il conferimento di un prestigioso incarico diplomatico all'italiana Simonetta Di Pippo, che è stata nominata direttrice dell'organismo delle Nazioni Unite che si occupa della cooperazione internazionale in ambito spaziale. Questo organismo si chiama in sigla UNOOSA, che significa United Nations Office for Outer Space Affairs, e ha sede a Vienna. Simonetta Di Pippo credo sia conosciuta anche in buona parte al di fuori degli addetti ai lavori e di chi si occupa di spazio, perché opera nel settore spaziale e ha anche avuto una grande visibilità pubblica ormai da tanti anni. Ricordiamo che come formazione è una astrofisica che ha iniziato a lavorare per l'allora programma spaziale nazionale nel 1986, confluendo poi nel 1988 in quella che è diventata l'Agenzia Spaziale Italiana. È stata ha avuto anche importanti incarichi in ambito dell'agenzia, nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea, dove è stata direttrice dei voli umani dell'ESA, e con questi suoi incarichi, prima all'ASI e poi all'ESA, ha avuto modo anche di seguire le missioni spaziali dei nostri astronauti Vittori e Nespoli, quelle della classe prima del gruppo dei nuovi astronauti del 2009. Successivamente è diventata consigliere speciale del direttore generale dell'ESA, sempre quindi nell'ambito della nostra Agenzia Spaziale Europea, e adesso ha ricevuto questo prestigioso incarico nell'ambito delle Nazioni Unite. Attualmente era responsabile dell'Osservatorio per la Politica Spaziale Europea per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana, quindi questo è l'incarico che lascia per ricoprire quello in sede ONU. E Simonetta Di Pippo ha anche svolto una lunga serie di attività di divulgazione e di comunicazione pubblica. Dal punto di vista delle sue attività di comunicazione, anche in ambito non strettamente di agenzie spaziali, è stata per esempio fondatrice e presidente attualmente dell'Associazione Internazionale Women in Aerospace. Ma oltre a questi suoi incarichi pubblici così prestigiosi e importanti, ricordiamo anche che la sua attività di divulgazione non si è svolta soltanto in sedi prestigiose e conosciute, ma anche in ambiti forse meno conosciuti. Nel nostro piccolo siamo riusciti a intervistarla nel 2007, il nostro Marco Zambianchi l'aveva intervistata per il podcast Astronauticast proprio nel 2007, e vi invito a riascoltare la sua intervista nell'archivio di Astronauticast, ma mi dispiace che non sia presente Marco questa sera, perché ha avuto modo di conoscerla, invitarla e comunque operare di partecipare ad alcune iniziative di divulgazione dello spazio a cui lui stesso aveva preso parte, quindi ci potrebbe raccontare qualcosa. Quindi per il momento ci limitiamo a complimentarci ancora con Simonetta Di Pippo e farle i nostri auguri anche da parte di Astronauticast per questo nuovo incarico.
Grazie,
non
Paolo,
ti sento, Michael.
Se qualcuno avesse... non è un buon segno.
Ora
mi senti adesso?
Sì.
Non ho cambiato assolutamente nulla. Misteri degli Astronautica Studios, che sono infestati da Gremlin, lo erano a Milano e sono stati trasportati anche qui. Studio di NASA su astronauti gemelli. Non è difficile intuire quali siano gli astronauti gemelli.
Sì, notizia curiosa, stiamo parlando di Mark e Scott Kelly, due astronauti classe 1964 che insomma hanno insieme, cioè separatamente ma insieme, hanno fatto insomma parecchie missioni. Mark Kelly ad esempio ha volato in STS-108, STS-121, STS-124, STS-134, mentre suo fratello Scott ha partecipato a STS-103, STS-118, ha fatto una missione di lunga durata di 6 mesi sulla stazione spaziale, ed è uno dei due astronauti che prossimamente farà insomma quella di cui abbiamo già avuto modo di parlare, la missione di lunghissima durata, ben un anno a bordo della stazione spaziale. Le loro prime missioni, cioè, me le ricordo vagamente perché era il periodo in cui io mi iniziavo a interessare un po' di astronautica e dicevo ma com'è questo astronauta che fa così tante missioni? Poi solo dopo ho capito che erano due fratelli, erano due persone diverse. No, veramente, quindi è particolarmente simpatica la situazione e tra l'altro nella loro carriera hanno avuto anche modo di incrociarsi in orbita, anche se quando... uno era in missione di lunga durata e l'altro l'è venuto a trovare, diciamo, tra virgolette con lo shuttle. Qual è l'idea di base? Insomma, visto che loro sono gemelli omozigoti, l'idea è quella di fare degli esperimenti sul loro sangue prima della missione di lunghissima durata di Scott, durante e dopo, per vedere chiaramente le differenze. Insomma, se vogliamo, Mark, che rimarrà a terra, sarà per così dire così il campione di controllo dei vari esperimenti, mentre invece Scott, che è in orbita, si guarderà se eventualmente subirà delle variazioni significative. Paolo, vedo che stai fermendo.
No, semplicemente volevo ricordare una cosa che credo di aver già detto qui nel podcast, è che quando Scott Kelly era comandante della stazione spaziale, mi mandò una richiesta di amicizia su Facebook che all'inizio mi fece venire qualche dubbio, pensavo al solito impersonatore, invece poi scoprì che era effettivamente Scott Kelly.
Ricordiamo che Paolo...
Dallo spazio.
Anche oggi se gli ha dato svariati follower interessanti del suo account. Comunque, sì, interessante la cosa. Staremo a vedere se i risultati di questo studio, diciamo, comparativo daranno degli esiti interessanti, perché comunque tutte le ricadute chiaramente sull'aspetto fisiologico potrebbero avere delle applicazioni per migliorare la vita di tutti. Lo diciamo mille volte, molti esperimenti sulla stazione spaziale riguardano chiaramente la scienza dei materiali, come si comportano certe sostanze in assenza di gravità, ma l'altra branca molto molto studiata è l'effetto dello spazio, della microgravità sugli astronauti, che letteralmente sono cavie di numerosi esperimenti. Insomma, lo sapete anche voi, lo diciamo spesso, che anche durante l'addestramento degli astronauti vengono anche istruiti su come prelevare il sangue e essere sottoposti a qualsiasi tipo di esperimento. Ogni tanto li vediamo con indosso dei caschi, magari per valutare la percezione dello spazio quando sono a bordo della stazione spaziale, degli esperimenti sul sonno, ce n'è per tutti i gusti chiaramente, e come anche in questo caso, come capita spesso, c'è stato un bando di concorso e si stanno selezionando gli esperimenti più interessanti da portare a termine grazie alla missione di un anno, che già di per sé anche questo è un parametro in più da studiare, una permanenza molto molto lunga nello spazio.
È un peccato che è solo un anno e non 10 anni, perché se avesse avuto la possibilità di stare 10 anni nello spazio, avrebbe potuto andare a circa 240.000 km al secondo verso la stella Wolf 359 e al ritorno valutare il paradosso dei gemelli.
Lo diceva anche, spesso anche Luca Parmitano, ogni tanto gli chiedono qualcosa, lui dice sì, in effetti sono tornato di qualche microsecondo più giovane dalla mia esperienza nello spazio.
È per quello che vado sempre in ferie in posti lontani, così ho dei voli molto lunghi e le ferie durano di più.
Io invece mi sfogo sulle montagne russe per subire qualche accelerazione violenta, ma mi sa che al netto le cose cambiano poco.
Bene, abbiamo raggiunto il giro di boa della puntata, siamo all'interludio e quindi apro la scaletta così non mi dimentico di nessuna delle cose che facciamo sempre in questa parte. Ci sono delle donazioni ricorrenti, Marco deve averle aggiunte, spero che non siano della volta scorsa, nel caso...
No, mia colpa, sono quelle dell'altra volta, che comunque ringraziamo comunque.
Bene, allora grazie di nuovo a Davide Cerioni, Dennis Grosso e Gian Pietro Ferrario, ci vorrebbe Marco per quelle nuove perché non le ricevo, ma sicuramente qualcuno ha fatto delle donazioni in questa settimana e quindi li ringraziamo. Quando dico donazioni, a cosa mi riferisco? Mi riferisco ai bottoncini gialli in fondo alla pagina di astronauticast.com o alle quote associative dell'associazione ISA, www.isa.it, un'associazione senza scopo di lucro con l'obiettivo di divulgare l'astronautica in Italia, come chiederete voi, con questo podcast, con forumastronautico.it, con astronautinews.it e tutto la nostra galassia, e non sistema planetario, una galassia, di servizi e attività che svolge ISA, e poi c'è la convention quando ci riusciamo. L'altro ringraziamento che voglio fare è per gli articolisti che forniscono di materiale sempre fresco, sempre nuovo, astronautnews.it, e permettono a noi di avere queste chiacchierate, di raccontarvi qualcosa di nuovo accaduto durante la settimana e di fornire all'intera popolazione italiofona, ovunque essa si trovi, contenuti in italiano relativi alle news spaziali. L'altro modo con cui ci potete aiutare, oltre alle donazioni che ho citato prima, sono le condivisioni. Fateci conoscere a qualcuno che magari non ci conosce, accidentalmente potrebbe scoprirci se voi pigiate condividi su Facebook o su qualche altro social network, e chissà, potremmo avere un ascoltatore in più, un lettore in più e un qualcuno in più con cui parlare su forumastronautico.it. La cosa ci farebbe molto molto felici. E magari scrivete due righe sotto quello che pubblichiamo, giusto per farci sapere se vi piace, se non vi piace, se volete qualche informazione in più, qualche il numero di telefono di Paolo Amoroso no, non lo possiamo dare, ma tutto il resto possiamo parlarne. Detto questo, possiamo passare alla prima rubrica, la più attesa, quella con la sigla Machine Generated, ovvero le storie di Nonno Apollo.
L'ha sentita solo Mike, probabilmente, la sigla.
Oh no, sì. L'ho fatto sentire ancora.
Dotto 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 tatatanana oyasuminasai impossible vintage nonno Apollo.
Era più in vena stasera la nostra cantante.
Qualunque cosa abbia detto la ringrazio. E se dovessimo stilare una classifica dei razzi più sfigati, sicuramente quello di Gemini 2 avrebbe un posto di rilievo in questa classifica. Sto parlando del lanciatore della capsula Gemini 2, la seconda missione di test senza equipaggio del programma Gemini, che mandò tra il 1965 e il 1966 in orbita terrestre 10 missioni con equipaggio, con queste capsule biposto, per il programma Gemini. Il razzo di Gemini 2 arrivò a Cape Canaveral l'11 di luglio del 1964. Venne messo sulla rampa del complesso 19, quindi i due stadi furono montati uno sopra l'altro, iniziarono i test e le verifiche prelancio, che andarono avanti, per la verità, senza fretta, perché la capsula, che era ancora allo stabilimento del produttore, non era ancora arrivata e il suo arrivo era previsto per il mese di agosto. Il 17 di quello di agosto, mentre il razzo di Gemini 2 si trovava sulla rampa per queste verifiche, scoppiò un violento temporale e un fulmine colpì il complesso di lancio 19, rendendo necessaria una serie molto accurata di ispezioni e di controlli, che accertarono alcuni danni evidenti soprattutto alle attrezzature di supporto della rampa. Ma per prudenza fu necessaria non solo una verifica molto più approfondita dell'intero lanciatore, ma anche la sostituzione preventiva di alcuni componenti elettrici ed elettronici di cui non si poteva essere certi che fossero sopravvissuti al fulmine. I controlli poi andarono avanti per qualche giorno e il 27 di agosto di quello stesso mese l'uragano Cleo passò su Cape Canaveral. I tecnici fecero in tempo a mettere al sicuro in un hangar soltanto il secondo stadio del lanciatore, e il primo rimase esposto alla furia degli elementi, protetto soltanto dalle strutture della rampa. All'inizio di settembre, viste tutte queste eventi atmosferici così violenti, questi elementi naturali così violenti a cui era stato sottoposto il lanciatore, la NASA iniziò a pensare molto seriamente di scartare questo razzo, di eliminarlo dal programma e di cancellare una missione perché ormai non c'erano i fondi per acquistare un razzo in più e sostituire quello che secondo la NASA era danneggiato. Ma sia il produttore, l'azienda aerospaziale Martin Marietta, sia l'aeronautica militare americana, l'USAF, che gestivano questo vettore, riuscirono a convincere la NASA che il lanciatore non aveva subito danni sostanziali e che quindi si poteva procedere con le operazioni di preparazione e di prelancio. Intanto l'8 settembre cominciò ad avvicinarsi a Cape Canaveral un altro uragano, l'uragano Dora, e che si avvicinò ancora di più a Cape Canaveral con un'intensità ancora maggiore, ma questa volta i tecnici fecero in tempo a mettere al sicuro in un hangar entrambi gli stadi del lanciatore, che quindi non subì alcun danno questa volta. Riportati sulla rampa, intanto il 21 di settembre arrivò la capsula Gemini 2 dal produttore, che fu trasportata al complesso di lancio 19 il 18 di ottobre e agganciata al lanciatore il 5 di novembre. Il lancio era programmato per il 9 di dicembre, il countdown proseguì regolarmente, si accesero i motori del razzo di Gemini 2, che si spensero però un secondo dopo l'accensione. A questo punto però si presentò un problema e un imprevisto, perché mentre esisteva una procedura già consolidata per mettere in razzo carico di propellenti in sicurezza, non solo per i propellenti ma anche per la presenza delle cariche pirotecniche, i tecnici della NASA e della McDonnell Douglas, il produttore della Gemini, non avevano pensato a procedure per mettere in sicurezza la capsula nel caso di un'interruzione della missione, del conto dell'accensione dei motori, come in questo caso, per poterla poi smontare o ispezionare sulla rampa. Allora fu necessario improvvisare. Qual era il rischio? Che le numerose cariche pirotecniche presenti sulla capsula, in presenza del propellente sia nella capsula poi nel lanciatore, creassero un'esplosione disastrosa. Allora, per risolvere questo problema, si pensò di congelare le tubazioni del propellente in modo che non entrassero, non ci fosse possibilità durante l'estrazione delle cariche di esplosive dei dispositivi pirotecnici di contaminazione accidentale di propellente con queste capsule, con queste cartucce altamente esplosive. L'operazione andò per il meglio, si riuscì a togliere le cariche pirotecniche, poi a proseguire con le ispezioni della capsula e la messa in sicurezza del lanciatore. Le analisi successive stabilirono che la causa dello spegnimento dopo un secondo dall'accensione del razzo era dovuta alla rottura di una valvola che aveva fatto perdere pressione al sistema idraulico e quindi aveva fatto spegnere il motore con il sistema di controllo del razzo. Ricominciarono quindi i controlli e la preparazione per un lancio successivo, che fu rimandato al 19 di gennaio, questa volta del 1965, quindi alcune settimane dopo lo spegnimento prematuro, l'interruzione prematura del lancio, e questa volta finalmente il lancio andò per il meglio, il volo fu perfetto, si trattò di un volo suborbitale in cui la capsula raggiunse una quota di circa 170 km e venne recuperata, quindi con una traiettoria balistica, nell'Oceano Atlantico a circa 3.400 km dal punto di partenza, quindi dalla base di lancio di Cape Canaveral. Lo scopo di questa missione era soltanto quello di recuperare la capsula Gemini in condizioni di sollecitazioni massime rispetto ai tipi di traiettorie di orbite che avrebbe seguito nelle missioni programmate per il programma Gemini. La capsula fu recuperata con successo e quindi questo ultimo test diede il via ai lanci con equipaggio che avvennero poi pochi mesi dopo. Il primo lancio con equipaggio, Gemini 3, avvenne il 23 di marzo del 1965. Anche per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo. Non vi sento,
Mike, non ti sentiamo.
Devo ancora Mike, prendere confidenza. Devo Mike. Ancora prendere confidenza con il sistema qua. Avevo pronta questa dalla notizia sui gemelli e poi tu mi metti la Gemini e allora ho detto, prima l'avevo chiusa per paura del copyright bot e adesso l'ho dovuta mettere. Alan Parsons, Gemini. Ho voglia di un programma di musica, ragazzi. Facciamo un programma di musica dove posso mettere la musica legalmente. Proseguiamo con il link della settimana. Questa volta segnalati tutti e due a Paolo, quindi... anzi no, inserisco come link della settimana, l'abbiamo già fatto in passato, ISS Live. Fateci un giro, lo mettiamo sicuramente in cima e in fondo alle note dell'episodio, fateci un giro e scrivete alla signora...
alla funzionaria NASA.
Alla funzionaria NASA, Jennifer...
Price.
Price. Fate sentire la vostra voce. Io l'ho mandato l'account del lavoro, spero di non aver fatto una cosa illegale. E forse non avrei dovuto dirla, ma fa niente. Primo link della settimana. I video
il primo
di
link della settimana è quello dei video dell'astronauta europeo Andreas Mogensen, della stessa classe di astronauti, dello stesso gruppo di astronauti del 2009, di cui fanno parte anche Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Ciascuno degli astronauti di questo gruppo ha un suo modo per fare divulgazione, per raccontare la sua avventura di addestramento e di volo nello spazio. Parmitano ha usato molto Twitter e ha scritto sul blog. Samantha Cristoforetti tiene un diario scritto delle sue esperienze di addestramento e Andreas Mogensen ha una specie di videoblog, e quindi il link che vi segnaliamo questa settimana è il link alla playlist di YouTube sul canale ufficiale ESA di YouTube, che raccoglie proprio i video di Mogensen in cui mostra i luoghi, le infrastrutture, le basi, i luoghi in cui fa addestramento e frequentemente in questi video appare anche il suo collega astronauta della stessa classe, il francese Thomas Pesquet, e insieme così hanno un tono molto goliardico e informale per fare questi video. In un certo senso sono la coppia comica spaziale dell'anno, potremmo definirli forse i Ficarra e Picone dello spazio. Vi invito a vedere questi video di Andreas Mogensen perché sono molto divertenti, sono una coppia molto affiatata. Ne stiamo vedendo e ascoltando uno da Colonia. Vediamo la cattedrale di Colonia in queste immagini.
Complimenti per aver fatto il video mentre le campane suonano.
Forse l'hanno scelto apposta.
Perfect timing.
Facciamo anche noi la puntata così, ragazzi. Ok, passiamo al secondo link della settimana. Paolo, cosa ne pensi?
No, Mike, ti spediamo in Piazzetta Monaco quando parte l'orologio con tutta la pantomima.
Esatto.
Con il borgomastro. Sì, il secondo link della settimana è un'applicazione online, una pagina web con un'applicazione online molto geek, molto space geek. Si chiama questa applicazione Launch Vehicle Performance Calculator. È una calcolatrice, un simulatore in cui si possono inserire o scegliere i dati di un razzo, di un lanciatore di satelliti o di veicoli spaziali. Inserire alcuni parametri del volo spaziale che si vuole calcolare, per esempio i parametri orbitali, e si sceglie naturalmente anche il luogo di lancio, il tipo di orbita o di traiettoria che si desidera avere, E questa calcolatrice, questa applicazione, calcola il carico utile che si riesce a portare in questo volo, in questa traiettoria o nell'orbita che si è scelta. È estremamente interessante perché i calcoli sono moderatamente accurati e c'è una grande varietà di lanciatori di tutte le agenzie spaziali, di tutti i fornitori commerciali principali, in cui ci si può sbizzarrire e vedere quali sono le prestazioni. C'è però, ci sono anche alcuni lanciatori storici, ma con una assenza importante, manca il Saturno 5, un'assenza che non riesco a spiegarmi perché ce ne sono altri magari meno noti, ma comunque è un'applicazione molto interessante che insegna molto sulle capacità che devono avere questi veicoli spaziali, questi razzi, per portare dei grossi carichi nello spazio.
Ok, ho cercato di simulare mentre parlavi in orbita di 5000x5000 a 0 gradi sull'equatore, lanciando la Kourou con un Ariane 5, 14 tonnellate, quasi 15 tonnellate di payload.
Non c'è scritto quanto ci costa, per fortuna, perché altrimenti...
E per quello ci sono le donazioni di
esatto, ISA. Dei nostri ascoltatori.
Per tutto il resto c'è PayPal. Bene, posso interrompere la condivisione dello schermo, preparare la sigla e cominciare a tirare i remi in barca, come dico sempre. L'appuntamento è per la prossima puntata, ovvero giovedì prossimo, che dovrebbe essere il
20 di marzo. Avremo un ospite, possiamo già annunciarvelo, un ospite
vero.
Estremamente geek, questo è un teaser.
Ah, io avrò ospiti in casa, ospite... spero che non faranno rumore. Bene. No, continua, avevi altro del teaser?
No, semplicemente è un ospite che ci racconterà qualcosa di molto interessante, che è un ospite che ha grande esperienza di un settore spaziale di cui si sta parlando molto in questo periodo.
Bene, ho usato il teaser perché ho dimenticato chi avevamo la settimana prossima, ma mi è servito e mi ha engolosito, non vedo l'ora di ascoltarlo. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. È tutto. Vi saluta anche, vediamo un po' giro di prima, da Milano, Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Ovesticino, Carmagnola.
Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
E da Modena.
Un saluto a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real.
Ci sentiamo il 20 di marzo, tra una settimana. Fino ad allora, ad Astra.